troverò.
Indagano, occhiuti e solerti, gli investigatori, grigi uomini metropolitani. Osservano, scrutano, confrontano. Questo volto e quel guanto, una giacca, un profilo, un sopracciglio e una vita intera. Foto, video, testimonianze della Digos. Nulla sfugge allo sguardo vigile della procura. Piovevano pietre e ora fioccano gli arresti.
Mai sola, mai. Quell'uomo d'oro, forse sei tu. Soltanto ai fatti suoi e non mi lasci sola, mai sola, non mi lasci sola, mai sola, mai.
Non c'è nessuna linea, né dura né morbida, c'è soltanto l'applicazione della legge penale che è uguale per tutti. I numeri sono importanti in questo caso. 41 i provvedimenti emessi dal GIP. Interessante notare che di questi 41 della Val di Susa ce ne sono soltanto 3. 3 su 41 è una percentuale che dice chiaramente, secondo me, secondo noi, che questo intervento investigativo giudiziario non è contro la Val di Susa, non è contro il movimento, non è contro nessuna forma di dissenso, non è contro questo o quell'altra mobilitazione che si mantenga nel perimetro del rispetto della legge.
Certo che il dissenso è legittimo, in fin dei conti siamo in democrazia e contestare il TAV è consentito, ma che ci si attenga alle linee di comando. Perché se ci sono delle leggi, queste devono essere rispettate. Protestate, protestate, non c'è nessun problema. Ma non varcate quella soglia, non uscite dal perimetro segnato dalla legge. Forse che non si vede la zona rossa? Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law,
breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Più invalicabili delle reti del non cantiere è la perentoria linea di separazione tra chi prende le decisioni e chi le subisce, tra chi protesta e chi decide come si deve farlo, tra chi detiene il monopolio della violenza legittima, lo Stato e tutti gli altri, passibili di essere gasati in massa, colpiti in faccia da lacrimogeni sistematicamente sparati ad altezza d'uomo, torturati quando cadono tra le grinfie delle divise di ogni colore.
Ero nella discesa verso la valle, verso la recinzione. Appena arrivati all'altezza della recinzione, la polizia ha cominciato a sparare dei lacrimogeni all'altezza uomo. C'è stata una carica violentissima da parte delle forze dell'ordine che mi hanno letteralmente massacrato a colpi di manganelli, prima sulle braccia perché io ho cercato di coprirmi la testa, però una volta che mi hanno rotto le braccia non riuscivo più a coprirmi e quindi mi hanno colpito ripetutamente circa una quindicina di volte, perché abbiamo contato i box, le ferite sul capo, erano in almeno 10 su di me.
Su queste cose bisogna essere molto precisi, farsi capire molto bene. Perché questo paese ne ha già passate tante. Ne ha già passate tante e aggredire dei poliziotti che stanno difendendo un legittimo cantiere non è accettabile.
Fino a quando è arrivato uno di loro che ha capito la gravità della situazione e mi ha fatto portare via da altri due. Nel percorso tra il punto della cattura e la barella c'era questa sorta di due file di forze dell'ordine miste, quindi esercito, carabinieri, polizia e finanza, che mi hanno dato calci ai testicoli, pugni in faccia, mi hanno ripetutamente sputato in faccia, fino poi a farmi stendere su questa barella, fino al momento in cui il medico si gira e mi arriva non un manganello ma un tubo sul naso. Poi continuavo a darmi calci anche da sotto alla barella, fino alla cosa più umiliante, che è stato un bicchiere di urina che mi hanno buttato sul petto. Poi mi ricordo bene che c'era un dirigente che mi ha fatto prendere da altri quattro poliziotti in divisa e mi hanno spostato al sole, e continuandomi a dire che dovevo morire, che non meritavo di vivere, che mi era piaciuto attirare le pietre fino a quel momento e adesso lo dovevo pagare.
Un celerino da solo non vale niente, un celerino c'ha senso solo se fa parte di un gruppo, o sei di un gruppo o non sei niente.
Are you ready, Boots? Start walking.
Nel suo volo liberatorio, la pietra non oltrepassa solo la linea del fronteggiamento, ma infrange anche il vecchio principio del monopolio statale della violenza legittima. Ci sono falsi problemi che conducono solo a false soluzioni. Termini inadeguati che sviliscono il pensiero, monete fuori corso spacciate per vere solo dai lestofanti dell'ideologia dominante. Così è per il tema della violenza. Non c'è alcuna questione della violenza, ma solo quella dei mezzi necessari per impedire la realizzazione del TAP.
Volendo, un fatto di prospettiva semantica. Ciò che voi chiamate violenza è per noi resistenza. Achtung Banditen, dicevano i vostri omologhi d'altri tempi, mentre noi dicevamo compagni partigiani. Di fronte al filo spinato del cantiere della Maddalena, non bisogna avere la residenza a Susa per provare il desiderio di subissarvi di pietre. Come durante lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, non bisognava essere anarco-insurrezionalisti per sentire il bisogno di vomitarvi addosso tutta la rabbia del momento.
Su chi lancia i sassi, prima prova a stare dentro una nube di lacrimogeni su una pietraia, poi mi dici se tu ti incazzi o no. Io il 27 di giugno ero alla Maddalena come tutti, gasato come tutti, e ho aiutato delle signore non più giovani, diciamo della mia età o magari anche un po' più vecchie, che erano lì a fare quello che hanno fatto per 45 giorni, cioè mangiare, resistenza con noi, eccetera, che vomitando l'anima mi diceva: persona tranquillissima, cioè se avessi un mitra gli sparerei, se avessi un mitra gli sparerei, se avessi un mitra gli sparerei.
Bang bang, e vincerà. Bang bang, chi al cuore colpirà.
Interessante notare che di questi 41 della Val di Susa ce ne sono soltanto 3. Interessante notare che di questi 41 della Val di Susa ce ne sono soltanto 3. Soltanto 3.
Interessante notare, lo diciamo noi. Interessante notare quest'ulteriore linea di demarcazione. Quanti valsusini?
Soltanto 3.
Come a dire, dietro quelle maschere antigas, dietro i foulard e i passamontagna, c'è l'inquietante ombra dell'estraneo, del venuto d'altrove, dell'infiltrato violento. Noi, legittimi rappresentanti della giustizia, in nome del popolo italiano, siamo qui appunto per difendervi da questi facinorosi e sobillatori di professione. È per questo che a Venaus nel 2005 vi abbiamo manganellato spietatamente nelle vostre tende. È per questo che abbiamo sparato 2000 lacrimogeni in poche ore per sgomberare la Libera Repubblica della Maddalena. È per questo che vi impediamo di circolare liberamente per i sentieri delle vostre montagne.
E in
Invece no, caro Caselli. Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti, giovani e anziani, uomini e donne, valligiani e montagnini di paura. Interessante notare, diciamo noi, a chi avete messo le manette ai polsi: al barbiere di paese, al militante del centro sociale, all'anarchico e al consigliere comunale, allo studente e al sindacalista. Caro Caselli, tu menti sapendo di mentire, perché sempre più la solida consistenza del reale vi piomba addosso, a te e agli interessi che difendi, codice penale alla mano. Vi piomba addosso rabbiosa, con il profilo di un pane qualunque o con quello di una cinquantenne incazzata.
Perché voi ci siete, c'eravate domenica ed eravamo in tanti. E io ringrazio tutti quelli che erano a Chiavante domenica. Perché visto che tutti continuano a parlare di Black Bloc, bene, siamo tutti Black Bloc.
Noi attacchiamo di colpo e di colpo scappiamo nei boschi, dove non ci piglieranno mai.
Andare ai monti, moto a luogo di tanti individui liberi, itinerario di molte resistenze, saggia usanza ricorrente quando è necessario abbandonare i luoghi comuni della propria resa quotidiana. Eretici e partigiani, briganti e disertori. Nelle ombre dei boschi si offusca lo sguardo questurino, lungo i pendii è rischioso mettersi alle calcagna di qualcuno, che le rocce cadono sempre dall'alto verso il basso. La montagna, campo ostile alla marcia degli eserciti regolari e al controllo di prefetti e cardinali, è stata a lungo felicemente sottratta alla disciplina dell'alienazione, cui secoli di urbanistica poliziesca hanno piegato le città.
Il Rognoso è quella montagna che abbiamo lì per andare al Civrano. E i ragazzi, questi ragazzi erano appena arrivati dalla pianura, non erano neanche ancora armati, avevano le scarpette così, ma no, se fossero state così, le scarpette da città, e sono venuti su con noi.
Eppure oggi la Val di Susa, come ogni luogo, è abitata dalla sua bella porzione di inabitabile. Occorre scavallare diverse vette, ripararne il tiraculo, per sottrarsi alla vista del mostro autostradale che la attraversa in tutta la sua lunghezza. Occorre essere molto ingenui per dimenticarsi di come i pendii dell'Alta Valle siano colonizzati dal grande capitale del turismo invernale. Occorre avere la memoria corta per non ricordare i mostri eretti in occasione delle Olimpiadi di Torino. Non una valle incontaminata, un'isola felice fuori dai flussi di merce che costituiscono la trama del mondo. La Val Susa è già oggi, TAV o non TAV, un mega corridoio nella rete transeuropea di trasporto merci. Una trista linea di continuità diffonde la spettrale sagoma della metropoli su ogni angolo della terra.
La nascita della CMC inaugura il Novecento, precisamente nel 1901, quando prende avvio un'azienda che sarà in grado di superare le grandi sfide industriali di questo secolo. Un vincente binomio scienza, tecnica e capacità imprenditoriali e umane che daranno vita a grandi progetti e realizzazioni in Italia e nel mondo. Sono queste, ancora oggi, le doti di un'azienda leader nel settore delle infrastrutture e delle grandi opere costruttive. Come General Contractor, CMC è infatti impegnata nella costruzione di importanti nodi stradali, gallerie artificiali e viadotti, linee ferroviarie ad alta velocità tra Bologna e Firenze, Milano e Bologna. Attraverso la consapevolezza che ogni progetto è una ipotesi di trasformazione del mondo, la CMC ha operato per tradurlo nella realtà. In ogni luogo lontano ha lasciato ponti, strade, edifici, sapendo che tutte queste opere diventeranno una cifra permanente di quel paesaggio naturale o urbano che sia, di quella storia, di quella popolazione. Questo oggi ci sembra sia il patrimonio reale e più prezioso della CMC, il solo in grado di consolidarne l'immagine e la presenza in Italia e nel mondo.
Ogni progetto logistico è un'ipotesi di trasformazione del mondo, dicono candidamente i magnati del cemento che operano per tradurla nella realtà. Il TAV si mostra così per quello che è, un'ideologia materiata, in cui si cementano i vari volti del presente, in cui il governo degli uomini si confonde con l'amministrazione delle cose, in cui non si sa più se la valle è militarizzata per difendere un cantiere o se è questo cantiere assurdo a essere solo un pretesto alla militarizzazione. Il fatto che il cantiere della Maddalena non sia nient'altro che una caserma, un sito militarizzato di interesse strategico, non è un'assurdità. Piuttosto mette a nudo l'essenza di ogni infrastruttura, l'indistinguibilità tra flussi e istanze di controllo, tra circolazione e riproduzione dell'esistente.
Per Carlo Sangalli, Milano è in una posizione importante perché occupa il posto centrale tra lo snodo del corridoio polimodale 5 a sud delle Alpi che parte da Lisbona arrivando a Kiev e del corridoio 24 dal Mare del Nord che parte da Rotterdam e arriva a Genova.
Allora sviluppare in termini intelligenti e in termini fattivi, anche se costosi, questo punto, realizzare questo punto nevralgico per Milano, per tutta l'economia della Lombardia, significa certamente un passaggio di grande visione.
Rido tutto.
La potenza del movimento NoTav viene dal fatto che non lotta contro astrazioni e permeri ideali, ma contro la maniera concreta, localizzata, in cui queste astrazioni governano le vite, guidano gli affetti, distruggono e ridisegnano geografie, luoghi e percorsi dell'esistenza collettiva e individuale. Il TAV non è una macchina di morte, è parte di quel dispositivo che ordina la vita, gli dà una certa forma, una certa velocità, certo destino e un destino certo. Un dispositivo che si chiama logistica. Il potere è logistica, blocchiamo tutto, recitava una scritta apparsa sui muri di Torino. La logistica è potere, aggiungiamo noi.
La sua vita quotidiana è regolata con ingegnosità rara. L'uomo oggi vive in condizioni che attestano eloquentemente l'alto grado di razionalità raggiunto dalla civiltà contemporanea. Tale è la città moderna, un problema. La città è un problema plastico. Il problema della città è uno solo, la circolazione. Aggredire i problemi e tradurli in cifre. Va nella tua città, uomo, e collabora con chi vuol renderla più umana, più simile a te.
Chi sono in fin dei conti questi fantomatici valsusini? Non si rincoglioniscono forse con la stessa televisione? Non mangiano le stesse schifezze? Non desiderano le stesse merci? I loro figli non giocano forse con le stesse PlayStation? La memoria ancora iscritta in alcuni anfratti di roccia, ricca di streghe, eretici e partigiani, è trasformata in folklore dalle guide turistiche e soprattutto privata di ogni possibile pericolosità storica. La comunità valsusina, se mai esistita, oggi non esiste più. La possibilità di esistere in quanto tale è tutta nel suo divenire. La sua lotta non difende una condizione ereditata dal passato, ma possibilità che si riattivano nella lotta stessa.
Portare la valle in città è stato detto a più riprese, ma il viaggio di ritorno è analogo a quello d'andata. Se il confine tra metropoli e montagna si è ormai perso nello spazio-tempo della logistica, che annulla le distanze distruggendo ogni prossimità e differenza, quanto vale per la terra valsusina, di vigne abbandonate e poli internodali, è ancor più vero per chi è quotidianamente immerso nel cuore del deserto metropolitano. Anche qui la lotta non difende un territorio che la precede, ma lo fa esistere, lo costruisce, gli dà consistenza, nella sfera di una possibilità che si realizza. Andare ai monti, tornare in città, in ogni caso moto a luogo, verso se stessi, verso le potenzialità nascoste in ognuno di noi.
A questo punto non c'è altro da dire, dopo tutti i ricordi.